Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. I Rothschild in Italia è un saggio storico di Pietro Ratto che ricostruisce, con taglio divulgativo ma documentato, il ruolo della famiglia Rothschild nelle vicende italiane tra il 1821 e il 1861, cioè nel periodo che precede e accompagna la nascita del Regno d'Italia. Il libro non si limita a ripercorrere eventi politici noti, ma prova a leggerli attraverso la lente della finanza internazionale, mostrando come prestiti, debiti, interessi bancari e alleanze economiche abbiano inciso sulle decisioni dei governi della penisola. Il risultato è una controlettura dell'Unità d'Italia, che mette in discussione la narrazione scolastica più lineare e insiste sui rapporti tra potere politico e potere finanziario. L'opera si rivolge a chi vuole comprendere le basi economiche della formazione dello Stato italiano e il contesto europeo in cui maturarono quelle scelte. JTE darò i punti chiave di questo libro. Primo, il peso della finanza internazionale nella nascita dell'Italia unita. Il nucleo del libro è l'idea che la nascita dell'Italia non possa essere compresa solo come processo politico e militare, ma debba essere osservata anche come esito di equilibri finanziari internazionali. Ratto attribuisce ai Rothschild un ruolo decisivo nel condizionare gli stati preunitari, soprattutto attraverso il credito e la gestione del debito pubblico. In questa prospettiva, il potere bancario non appare come elemento periferico, bensì come una forza capace di orientare scelte di governo, alleanze e priorità strategiche. Il valore dell'impostazione sta nel mostrare come la disponibilità di denaro, la fiducia dei mercati e l'accesso ai capitali possano incidere concretamente sulla sovranità degli stati. Il libro insiste quindi su una tesi forte. Prima ancora che nazionale, la questione italiana fu anche economica, perché l'unificazione avvenne dentro una rete di interessi finanziari europei che influenzava la politica molto più di quanto raccontino le sintesi tradizionali. Secondo, i rapporti tra i governi della penisola e la dinastia Rothschild. Un altro asse centrale del volume è l'analisi dei rapporti tra i governanti italiani e la casa Rothschild. Ratto ricostruisce un sistema di relazioni in cui i diversi stati della penisola non agiscono in piena autonomia, ma in una condizione di dipendenza economica che li rende vulnerabili alle pressioni dei grandi banchieri. Questo approccio è importante perché sposta l'attenzione dalle sole decisioni dei protagonisti politici ai vincoli strutturali, entro cui quelle decisioni maturano. Il libro suggerisce che molti attori della scena italiana abbiano dovuto misurarsi con esigenze di finanziamento. Stabilità monetaria e sostenibilità dei debiti, elementi che potevano favorire o bloccare interi progetti statali. Ne deriva una lettura della storia italiana come campo di negoziazione tra potere dinastico, interessi locali e capitale internazionale. La ricostruzione non mira soltanto a descrivere un'influenza esterna, ma a chiarire come tale influenza si innestasse nelle fragilità interne degli stati italiani prima dell'unificazione. Terzo, la sperfizione dei Mille Letta attraverso interessi britannici ed economici. Il libro dedica attenzione anche alla spedizione dei Mille, proponendo una lettura che va oltre la dimensione patriottica e militare normalmente associata a quell'evento. Secondo l'impostazione di Ratto, il ruolo dell'Inghilterra e gli interessi economici collegati all'impresa garibaldina meritano di essere osservati come fattori decisivi nel processo di annessione del Sud al Regno Sabaudo. Questo non significa negare il valore politico o simbolico dell'impresa, ma collocarla dentro una cornice più ampia, dove diplomazia, commercio e finanza concorrono alla definizione degli esiti storici. Il pregio di questa prospettiva sta nel mettere in discussione una narrazione troppo compatta, nella quale le guerre di indipendenza e l'unità nazionale sembrano svilupparsi senza interferenze esterne sostanziali. Il libro invita invece a chiedersi chi avesse interesse a sostenere determinate soluzioni e quali vantaggi economici potessero derivare dal nuovo assetto politico. In questo modo, la spedizione viene riletta come snodo di una competizione geopolitica più vasta. Quarto, l'Italia dentro il contesto europeo dal 1821 al 1861. Pur concentrandosi sull'Italia, il saggio amplia costantemente lo sguardo al quadro europeo, perché le dinamiche finanziarie e politiche di Francia, Spagna, Inghilterra e Impero Asburgico risultano strettamente connesse alla vicenda italiana. Questa scelta è significativa. Il libro non tratta l'unità come un evento isolato, ma come parte di un sistema continentale in cui le grandi famiglie bancarie e le corti europee interagivano in modo continuo. In tale cornice, gli eventi italiani diventano leggibili come conseguenza di un equilibrio più ampio tra potenze, debiti sovrani, crisi dinastiche e interventi diplomatici. La dimensione comparativa è uno degli elementi che rendono il volume più interessante di una semplice ricostruzione nazionale, perché mostra la circolazione di modelli di potere tra stati diversi. Il lettore viene così portato a considerare l'Italia come un territorio attraversato da pressioni esterne, ma anche come parte attiva di una rete di relazioni finanziarie che interessava l'intera Europa ottocentesca. Infine, una contronarrazione della storia ufficiale e scolastica. Uno degli aspetti più caratteristici del libro è la sua volontà di proporre una lettura alternativa rispetto alla storia ufficiale, soprattutto quella trasmessa nei percorsi scolastici. Ratto presenta la propria ricerca come un lavoro di recupero di fatti e connessioni che sarebbero stati trascurati o semplificati dalla narrazione convenzionale. Questo non trasforma automaticamente il testo in un manifesto polemico, ma ne definisce chiaramente l'obiettivo: spingere il lettore a interrogare le fonti, le interpretazioni e i silenzi della storiografia divulgativa. La forza del libro sta proprio qui, nel suo essere un saggio che non si limita a informare, ma chiede di riconsiderare il rapporto tra storia, potere e memoria pubblica. Per questo può risultare utile a chi cerca una lettura critica dell'unità d'Italia e vuole confrontarsi con un'interpretazione che mette al centro gli interessi economici, le reti bancarie e la dimensione geopolitica. Anche quando non si condividono tutte le sue conclusioni, il libro stimola un approccio più vigile verso i racconti storici consolidati. In conclusione, i Rothschild in Italia è indicato soprattutto per lettori interessati alla storia economica, alla formazione dello Stato italiano e ai rapporti tra finanza e potere politico nell'Ottocento. Può essere utile a chi desidera andare oltre una ricostruzione puramente celebrativa dell'unità d'Italia e confrontarsi con un'ipotesi interpretativa, più problematica, centrata su debiti, pressioni internazionali e influenze bancarie. Il libro offre un vantaggio intellettuale, preciso costringe a leggere i processi storici come reti di interessi, non come sequenze isolate di eventi patriottici o militari. Rispetto ad altri saggi sul Risorgimento, si distingue per il suo focus netto sulla dimensione finanziaria e per il tentativo di collegare la vicenda italiana al più ampio sistema europeo dell'epoca. Anche la scelta di un formato relativamente breve, ma denso, rende il testo accessibile a chi vuole una sintesi critica, senza affrontare un'opera accademica molto estesa. In questo senso, il libro si colloca bene tra divulgazione storica e controstoria documentata, Se vuoi supportare Ratto Pietro, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!